sentite caldo possiamo ancora dare più forza all'aria. Ecco bene, innanzitutto darvi il benvenuto, anche se l'abbiamo fatto ieri, ma oggi lo facciamo così un po' più ufficiale, no? Sia per quelli che ritornate, sia per quelli che venite per la prima volta in questo centro, in questa casa, no? Sicuramente vi siete un po' persi, ma quello fa parte della ricerca spirituale. E anche sì, veramente, dell'interesse che ha avuto l'architetto quando ha disegnato questo centro. Cercare, soprattutto prendendo in considerazione l'idea dello spazio interiore che hanno Teresa e Giovanni della Croce, cercare di favorire anche la sensazione, se vogliamo, psicologica di quello che è la vera ricerca spirituale, no? Infatti avete visto che dobbiamo scendere, no? Così si sottolinea quell'aspetto, no? D'entrare, no? Di voler cercare il fatto che tutti i corridoi alla fine fanno questo gioco dell'infinito, no? E per sottolineare anche l'aspetto che quando noi entriamo in noi, entriamo in certo senso in un luogo sconosciuto. Entriamo anche nel mistero di noi stessi, ma anche nel luogo dove ci incontriamo con Dio. E allora, in senso di quella ricerca, quel essere nell'infinito, ma allo stesso tempo tutte le strade confluiscono e prima o poi arriviamo dove vogliamo. Così non vi disperate se pensate di essere persi, perché è soltanto una sensazione. Perché in fondo tutte le strade prima o poi portano verso l'uscita, verso l'incontro. Allora, volevo sottolineare questo aspetto anche perché questa casa, nella sua architettura anche così diversa, così originale, no? Ci vuol parlare di quella ricerca spirituale, di quello che è fondamentale anche per la vita. Avrete tempo anche di conoscere i diversi luoghi, no? Ma vi sottolineo anche come sono distribuiti nello spazio i punti centrali della dottrina dei nostri santi. Innanzitutto possiamo dire l'aspetto dell'assoluto di Dio, no? La ricerca di Dio, no? Come, se vogliamo, l'aspetto centrale di questo cammino spirituale, no? Che viene sottolineato nelle diverse cappelle che sono situate nei punti cardinali della casa. La cappella grande che avete usato, che è a nord, dopo da questa parte di qua avete verso l'ovest la sala di meditazione, dopo troverete nel piano meno uno verso l'est la cappella della musica cagliata e al piano meno due la cappella delle dimore verso sud. Per sottolineare così che ovunque vai ti trovi con Dio, no? Che è un po' anche il senso profondo dei nostri santi, no? Il secondo aspetto che troverete sottolineato anche nell'architettura è l'incontro con se stessi. Perché se non ci apriamo a noi, se non apriamo gli occhi alla nostra realtà, difficilmente ci troveremo con Dio, no? Come sottolinea Giovanni della Croce, avremo tempo anche di vederlo questi giorni, no? Il luogo dove Dio vuole essere cercato è dentro di te, nel tuo profondo, nella tua anima. E perciò si sottolinea con la parte delle stanze e il giardino del silenzio che è attorno, dentro, dalla parte delle stanze, no? Quella ricerca del silenzio interiore che ci deve aprire anche all'incontro, alla verità di noi stessi, per aprirci anche a quell'incontro con Dio. Vedremo, sarà un aspetto che vedremo come molto fortemente sottolineato da Giovanni della Croce, no? Insieme a questi due elementi c'è l'altro, che sarebbe questa parte di qua, che sarebbe la parte accademica, dove ci sono le aule, nel piano di sotto la biblioteca, no? Come la chiamata che ci fanno i nostri santi a non rimanere semplicemente nell'esperienza soggettiva, ma ad aprirci alla verità oggettiva, no? Vediamo come Teresa sottolinea tanto la necessità dello studio, del conoscere, perché quello ci aiuterà nel fare una vera strada verso la pienezza. E l'ultimo elemento sarebbe quello della fraternità. La parte del centro, quella che è dipinta di blu, nel blu dipinto di blu, no? E troviamo gli spazi della fraternità, le sale di pranzo, la caffetteria, diverse sale dove possiamo parlare, radunarci, incontrarci, no? Che sottolinea, possiamo dire, l'aspetto centrale anche dei nostri mistici e del Vangelo. Se tutto questo non ci porta all'incontro con il fratello, con la sorella, non serve a nulla. Se questo non ci porta a crescere nell'amore con gli altri, stiamo a perdere il tempo. E allora, così, penso che quando girerete, vi perderete, vedrete i diversi luoghi della casa, ne troverete un po' più profondamente questo senso. Anche perché, vedete, noi siamo abituati alle linee rette, ai quadrati, e siamo regolati mentalmente per fare così. Devo andare di qua, di là, girare così, girare dall'altro modo. Questa casa rompe tutti gli schemi. I mistici rompono i nostri schemi, soprattutto gli schemi mentali, che tante volte diventano un freno, un ostacolo, no? per andare avanti o per approfondire nella nostra realtà e nella nostra ricerca interiore. Beh, dopo, se avete domande, possiamo approfondire ancora di più. Quelli che conoscete la casa ormai avete sentito questa spiegazione altre volte, ma per quelli che venite per la prima volta, se ancora emergono dei dubbi, potete chiedere. Beh, una cosa che chiama molto l'attenzione sono i soffitti così crudi, no? Che in fondo è per sottolineare la semplicità. La semplicità dell'essere, ma anche ricordarci che nella nostra vita non tutto è perfetto, che non tutto è finito, siamo in cammino e che non abbiamo bisogno di, come dire, di truccare la nostra interiorità, no? Né di cercare altri abiti che non sono i nostri, no? Ma di lasciarci nella semplicità di quello che ognuno è, nella verità di quello che siamo noi. Bene, detto questo, vogliamo cominciare questo percorso che, come avete suggerito, cercheremo di fare della mano di Giovanni della Croce. Questo nostro padre, nostro santo, fondamentale anche per poter approfondire nella realtà del nostro carisma, ma un nostro santo, io direi, che non soltanto ha sofferto quando era in vita, no? Per la povertà, per il carcere, per come l'hanno trattato i suoi confratelli nelle ultime settimane della sua vita, no? Ma è un santo che continua ancora a soffrire. Perché? Perché penso che ancora non l'abbiamo capito. E questa settimana io vorrei veramente, alla luce certamente della sua vita, ma anche della sua opera, cercare di entrare nel cuore di Giovanni della Croce. Giovanni, uomo spirituale, pastore, ma una persona preoccupata fondamentalmente di portarci verso l'unione con Dio, verso la pienezza del nostro essere. Ho messo queste domande un po' per cercare di renderci conto di qual è l'immagine che noi, che voi avete della vita di Giovanni della Croce. Perché questo è un problema che abbiamo ancora all'interno dell'ordine, ovunque uno va, in tutto il mondo ancora abbiamo l'idea di un uomo troppo ascetico, troppo penitente, troppo sofferente, un po', sì, un grande santo, ma bisogna tenerlo un po' meglio sugli altari che non vicino a fianco a noi, no? Perché ci può portare dei problemi. Praticamente l'abbiamo presentato, l'abbiamo visto tante volte come un uomo del deserto, no? Gli piaceva nascondersi, allontanarsi, chiudersi nella preghiera, nella contemplazione, e abbiamo dimenticato che era un uomo che ha passato la più grande parte della sua vita per le strade, e ne ha fatto tanti chilometri, che soprattutto nella tappa in cui è vissuto in Andalusia, praticamente si può dire che ha fatto quasi una ventina di chilometri ogni giorno. Ciò vuol dire, e non erano con le macchine, né con il treno, no? Come si facevano i chilometri a quel tempo, no? Quello vuol dire semplicemente quel dato, che un uomo è stato sempre per strada. La grande parte della sua vita è stato per strada. Che pensiamo della sua dottrina? E ancora qua ne abbiamo più problemi tante volte. Un uomo che è troppo esigente, troppo ascetico, no? Il nulla, il niente, la mortificazione, l'ascesi, la rinuncia, la notte, no? Chi è quest'uomo che ci parla così negativamente della vita? Che ci vuol togliere la gioia di vivere, che sembra che ci vuol portare per una strada della sofferenza, no? E quello, Giovanni della Croce, è quello un po' l'idea che noi abbiamo di Giovanni della Croce nel nostro inconscio. Perché anch'io l'avevo, no? Non è qualcosa, è soltanto pochi anni fa, dopo l'approfondimento, dopo lo studio, uno scopre che Giovanni della Croce è un'altra cosa, no? Una mistica troppo elevata. Abbiamo pensato, anche se siamo l'ordine dei mistici, abbiamo pensato che quello della mistica è per loro, forse alcuni un po' strani, no? Che hanno dei fenomeni, delle visioni, delle rivelazioni, ma che per noi, forse quella mistica di Teresa sembra più, o di Teresina, no? Sembra più vicina, ma quella di Giovanni della Croce, qual è l'idea che abbiamo? Non dovete rispondermi, no? Soltanto dovete rispondervi a voi stessi, no? Perché? Perché faccio queste domande dall'inizio, no? Perché, come vi dicevo, cercherò in questi giorni di non di cambiare l'idea di Giovanni della Croce, ma di trovare il vero Giovanni della Croce. Cioè non è cambiare perché adesso i tempi sono moderni, adesso parliamo un altro linguaggio, no. No, no, dobbiamo prendere Giovanni della Croce così come è, senza cercare di addolcire le sue parole, no. Cercando di entrare nel suo cuore, in quello che lui ha vissuto, e soprattutto in quello che è la sua dottrina, che tante volte, come dico, non abbiamo capito. Perché? Perché i pregiudizi o l'immagine che si è creata su Giovanni della Croce ci ha condizionato tanto lungo i secoli. Non è una cosa nuova, ma una realtà che ormai abbiamo ereditato. Di fatto, fare la biografia di Giovanni della Croce non è facile. E non è facile per diversi motivi, che penso che neanche col passare del tempo riusciremo a coprire. Perché? Perché sono vuoti che sono rimasti nella storia e che sicuramente non ne troveremo il modo di capirli o di riempirli, no? Innanzitutto perché non ne abbiamo le fonti scritte sulla sua biografia. A differenza di Teresa, che per esempio ha scritto almeno una parte della sua vita nel libro della vita e nelle fondazioni, e possiamo avere un'idea chiara, no? Non manipolata di quello che era stata la sua vita, con Giovanni della Croce non ne abbiamo nessun scritto autobiografico. E anche i suoi scritti dottrinali, a differenza di Teresa, non hanno direttamente riferimenti alla sua esperienza personale, anche se sappiamo che certamente dietro c'è sempre la sua esperienza personale, ma non abbiamo i dati biografici. L'epistolario di Giovanni della Croce, anche a differenza di quello della Santa Madre, è ridottissimo, appena ne abbiamo una trentina di lettere e la maggioranza sono pezzettini, cioè non ne abbiamo un'informazione di prima mano per conoscere veramente la biografia di Giovanni della Croce. E questo è un problema che ne abbiamo dall'inizio, che rimane e rimarrà, e che non potremo mai riempire. Sicuramente, forse un giorno scopriamo che ha scritto un'autobiografia che nascosta, ma penso di no. Dopo, un altro elemento che non possiamo dimenticare e che è sicuramente quello che ha condizionato di più l'immagine che noi abbiamo oggi nella Chiesa su Giovanni della Croce. Da una parte quello che possiamo chiamare la contaminazione della mentalità barocca, cioè subito dopo la morte di Giovanni della Croce praticamente comincia quella tappa artistica ma anche spirituale del barocco, il che significa che si cerca di, come si faceva negli altari, fare così con la vita dei santi, no? Riempire la vita di miracoli, di... È successo con la Santa Madre, no? Che invece di centrare l'occhio, lo sguardo sulla sua dottrina, è stata centrata più sui suoi fenomeni mistici. La trasverberazione del Bernini come un prototipo, possiamo dire, di quella spiritualità, no? Che cerca più lo straordinario del personaggio che non la realtà umana, il vissuto umano. E come in Giovanni della Croce è capitato, no? Soprattutto quando si è cercato di sottolineare quella sua dimensione di un uomo ascetico, di un uomo che segue la croce, no? Ma quale croce è quella di Giovanni della Croce? Dovremmo chiederci. E poi un altro problema che è sorto subito all'interno dell'ordine e che più o meno conoscete, no? Che praticamente la divisione e soprattutto il problema di non accettare le orientazioni carismatiche di Teresa, quando si è cercato soprattutto da Doria in poi di centrare la vita nell'osservanza regolare. Allora si doveva giustificare anche con la vita dei santi. Con la Santa Madre è stato impossibile, perché non hanno potuto manipolare né nei suoi scritti né niente, ma con Giovanni della Croce in un certo senso è stato molto facile, soprattutto perché si è dimenticato il Cantico Spirituale, che non è stato pubblicato in spagnolo fino all'Ottocento, immaginate, no? E cercando di sottolineare gli altri scritti, no? La salita, la notte, le cautele, gli avvisi a un religioso, che in certo senso si potevano condizionare più facilmente ad una lettura più ascetica, possiamo dire. Comunque vedremo che se entriamo nel cuore di queste opere neanche si può giustificare questo. L'unico che il modo di capire le cose condiziona anche molto la lettura di quelle cose. Se noi pensiamo che questa persona pensa così, tutto quello che fa cerchiamo di leggerlo con quell'idea che noi abbiamo di quella persona. Anche se fa delle cose molto belle, buone, no, sicuramente quello lo fa perché ha interessi, cerca questo, cerca l'altro, cerca... Vedete come questo ci condiziona nel modo di leggere la vita di una persona, di interpretare i suoi atti. Quanto di più ci condiziona nel leggere uno scritto. E poi, come è sottolineato lì, no? I testimoni che abbiamo di Giovanni della Croce, abbiamo certamente tutti i processi per la sua beatificazione, no? Ma tutto questo non è andato così in fretta come con Santa Teresa, no? Perché? Perché non possiamo dimenticare che quando muore Giovanni della Croce l'intenzione era cacciarlo dell'ordine. Cacciarlo in Messico come un rimedio così neutrale, no? Ma l'idea era cacciarlo dell'ordine. Ciò significava che non era riconosciuto tanto da parte dei maschi come padre fondatore, in certo senso. Allora questi testimoni, che sono più tardivi, no? Sono da una parte ridotti e segnati da una mentalità, quella mentalità della spiritualità barocca che comincia a farsi molto forte, no? E che sarà molto presente nelle prime biografie su San Giovanni della Croce, no? Molto condizionate a cercare dei miracoli, no? Condizionate anche a cercare di farci capire la figura e la dottrina di Giovanni della Croce sotto una dimensione concreta, quella che interessava, diciamo, al governo dell'ordine di sottolineare per giustificare l'orientamento che avevano preso, no? E allora, beh, comunque, questo non lo possiamo dimenticare, dobbiamo aver sempre conto di questo per cercare di risolvere il problema che abbiamo con Giovanni della Croce, no? Sia a livello della sua biografia, no? Sia a livello soprattutto del suo pensiero e della sua dottrina. Perciò, come vi dicevo, no? Cercheremo anche in questo approccio che faremo in seguito alla sua biografia, io direi più alla sua personalità, no? Cercare un po' di liberarci da questi vuoti, da questi condizionanti, no? che alla fine fanno parte anche della nostra vita e della nostra storia. Cioè non cercherò di sottolineare troppo gli aspetti biografici, storici, no? Perché intanto quelli li potete trovare nelle diverse biografie che esistono, no? Come dati storici, no? Io cercherò in certo senso, come vi dicevo, di cercare di capire come si è configurata la sua personalità e il suo spirito, di quello che normalmente non ci parlano le biografie e di quello che possiamo in certo senso capire anche avendo conto di quello che sarà dopo la sua dottrina. Cioè, in certo senso, anche se non sottolineerò ogni ogni passo, ogni citazione, no? L'idea è cercare di leggere la biografia di Giovanni della Croce sotto il profilo della sua dottrina, per cercare di capire meglio anche la sua personalità, per capire l'uomo. L'uomo è il santo, perché il santo non esiste senza l'uomo. E per Giovanni della Croce una cosa è molto chiara: la santità è la pienezza dell'uomo. Non è la pienezza di un angelo, non è la pienezza di un'anima, è la pienezza dell'uomo completo. Non la rinuncia ad una parte di quello che è l'uomo. No, vedremo che quello non lo troveremo mai in Giovanni della Croce. Normalmente oggi una visione, possiamo dire, biografica di Giovanni della Croce distingue chiaramente come tre tappe dentro della sua vita, no? Che sono anche molto, molto chiare da seguire, no? Che sono sottolineate dal cambiamento del cognome, no? Il nome rimane Giovanni, che sarebbe anche molto interessante il fatto che il nome è rimasto sempre, è cambiato il cognome, no? Di Jetres fa riferimento alla realtà familiare, di Santo Mattia, la sua prima tappa come religioso e sacerdote dentro dell'ordine carmelitano, e infine la terza e definitiva tappa della sua vita, no? Come fondatore e membro del Carmelo Scalzo, Giovanni della Croce. Tre tappe delle quali conosciamo alcuni aspetti, diciamo, biografici, no? Ma che ci parlano molto anche, io direi, della sua personalità. Soprattutto l'ultima tappa, no? Ma per capire l'uomo, per capire il santo, per capire anche la sua dottrina, certamente ne abbiamo bisogno di capire o di cercare di capire cosa sia entrata nel cuore di quest'uomo da quando era piccolo, da quando era bambino. Cioè, che cose, che realtà, quali vissuti hanno formato la sua anima, possiamo dire, il suo spirito. Anche ognuno di noi è erede di tutto quello che ha ricevuto nella sua vita, no? Sia a livello positivo sia a livello negativo, no? Quello che fa parte della nostra storia, quello che abbiamo vissuto da bambini, quello che abbiamo ricevuto, quello che non abbiamo ricevuto, le difficoltà, i problemi, le sfide della vita, tutto quello fa parte del nostro modo di essere, del nostro modo anche di vivere e di capire noi stessi, no? E questo capita anche con Giovanni della Croce, no? Le agiografie hanno cercato di farci vedere un bambino ormai santo, no? Che si cadeva nell'acqua subito veniva la Madonna a tirarlo fuori, no? Cioè la sua mamma non aveva bisogno di preoccuparsi, perché intanto aveva sempre qualcuna che faceva la mamma quando non ci trovava lei. Cioè il modo, no, di cercare di farci vedere delle cose straordinarie nella vita come un segno di santità. Ma vedremo che Giovanni della Croce è contrario a tutto quello. Vedremo, e lo ripete chiaramente in tutte le sue opere, che la santità non è avere dei fenomeni, non è avere delle esperienze, non è godersene troppo della visione della Madonna, del Signore. No, dice Giovanni della Croce, quello non ha niente da vedere con la virtù e con la santità. La santità è fondata nella pratica dell'amore. E perché può sottolineare questo Giovanni della Croce nelle sue opere? Perché è un vissuto che ha imparato da bambino. Da bambino Giovanni della Croce, come sappiamo, ha avuto una vita veramente difficile. e quello non lo possiamo dimenticare. Infatti, voi sapete, no, che il padre era Gonzalo di Yepes, sicuramente di famiglia nobile, ma quanto le fonti che si sono potuto rintracciare riescono a dirci, no? Tessitore mercante, la madre Catalina Álvarez, una donna naturale di Toledo, da dove sembra che sia anche Gonzalo, no? Ma lei è una serva, diciamo, una donna povera che per vivere deve lavorare. E sembra che si siano conosciuti alla città di Toledo, dove si sono sposati, oppure sono andati via e si sono sposati. E questo porta con sé un problema che non possiamo dimenticare, un problema ma anche una ricchezza, perché è molto difficile trovare a quel tempo matrimoni fondati nell'amore. La grande maggioranza dei matrimoni, soprattutto se c'era una persona di famiglie nobili, erano sempre interessate. Ma in questo caso siamo di fronte ad un matrimonio per amore. Come sottolineo lì, qualcosa eccezionale ai tempi. È anche un matrimonio atipico, che un uomo, possiamo dire, ricco, di famiglia nobile, si sposi con una donna povera, senza nome. Quello è qualcosa anche di straordinario. Questo ha le sue conseguenze, no? Come possiamo dire, praticamente Gonzalo è cacciato via dalla famiglia per essere sposato con una donna povera. E anche, come alle volte si è cercato di dimostrare, ma ancora non ci sono le prove, no? La possibilità che Catalina provenisse da una famiglia, forse dei musulmani conversi o qualcosa del genere. Ma non abbiamo dati che possano dirci sul vero che quello sia stato così. L'unico che sappiamo, sì, la differenza, sappiamo che è un matrimonio fondato nell'amore, è quello qualcosa che fa la differenza. Guardate per esempio in comparazione con Teresa. Teresa nasce in una famiglia, possiamo dire, ha dei soldi, anche se dopo cadono nella rovina, no? Ma non è un matrimonio per amore, quello del padre e della madre di Teresa. È un matrimonio di interessi, di nomi e dei soldi. E la donna per fare figli, no? Anche sottolinea Teresa, no? Il fatto di vedere a sua madre, no? Che era morta, perché? Dopo aver avuto tanti figli, morta con 32-33 anni. Vedete, un valore che per me è molto importante. Perché? Perché il concetto che ha Giovanni della Croce dell'amore umano è incredibile. Basta leggere il Cantico Spirituale, il poema, per renderci conto che Giovanni della Croce conosceva molto bene tutto quello che significava il vero amore matrimoniale. E lui non si era sposato, ma conosce tutto, tutti i dettagli, siano dell'amore agape ma anche dell'amore eros. Conosce tutto Giovanni della Croce, cioè ha una visione veramente profonda di quello che è la vita di amore tra uomo e donna. Certamente lui non ne ha avuto l'opportunità di vivere tutto questo direttamente, sicuramente l'ha raccontato sempre la sua mamma. Perché? Perché come sappiamo il padre di Giovanni della Croce muore praticamente dopo 3 anni della nascita di Giovanni. Cioè Giovanni praticamente non ha conosciuto il padre, ma sicuramente attraverso la madre è venuto a conoscere il senso e il significato di quel suo amore col padre. E questo è molto importante, perché dove ha imparato Giovanni della Croce cosa sia l'amore? Perché se leggiamo il Cantico Spirituale non possiamo dire questo è tutto romantico, no. Conosce tutti i dettagli Giovanni della Croce di cosa significa il rapporto di amore di coppia. Cioè non è un uomo che ha capito le cose semplicemente per l'infusione dello Spirito Santo, ma che in un modo o nell'altro ha dovuto trovare un luogo dove imparare quella realtà. E certamente questo luogo per Giovanni della Croce è stata la famiglia. Anche se, come dico, come sapete, no, il padre e anche il suo hermano, il suo fratello Luis, sono morti praticamente nello stesso anno, nel 1545. Insieme all'esperienza dell'amore, che penso che è quello che ha messo le vere fondamenta sulla vita di Giovanni della Croce, abbiamo un'altra esperienza, ma sostenuta sempre dall'amore, che è l'esperienza della morte e della povertà, che Giovanni comincerà a conoscere da bambino, a sperimentare, a soffrire e anche a vivere, non come qualcuno che si sente disprezzato, abbandonato, ma come qualcuno che porta avanti le sfide di quelle realtà, che certamente ha visto o ha vissuto nella mamma. Guardate, la morte del padre, come vi dicevo, quando Giovanni praticamente non ha compiuto i 3 anni di età. Una situazione che diventa difficile, certamente, un po' dappertutto, ma soprattutto nei piccoli paesi. È una donna da sola, a quel tempo ancora la realtà era più difficile. E cominciano a mancare i mezzi per sopravvivere. Se non c'è lavoro, non ci sono i soldi, se non ci sono i soldi, non c'è da mangiare. Allora questo, diciamo, farà che Giovanni della Croce faccia l'esperienza, possiamo dire, di quello che sarebbe il dramma dell'immigrante. Oggi è un tema di attualità, possiamo dire. Il dramma dell'immigrante che non ha niente da mangiare deve andare altrove per cercarsi la vita, che chiamiamo noi il pellegrinaggio della fame. Il primo ricorso, come di solito è sempre da aspettare, ricorrere alla famiglia del padre, che venivano da una famiglia ricca, no? A quanto sembravano. E perciò la prima tappa sarà al paese di Torrijos, dove la madre va con i figli da un familiare ecclesiastico, ma che li disprezza e non li accetta, e non li vuole aiutare. Una seconda tappa di questo itinerario, ricorrere a un altro familiare medico, che sembra di avere un po' di compassione e di carità e decide di rimanere nella sua casa col figlio maggiore, con Francisco, ma che dopo un tempo se ne andrà subito via. E allora la madre anche lo riceverà, perché dice meglio poveri con amore che soddisfacendo la fame e essendo disprezzati. Così che con Giovanni il bambino, il più piccolo, ritorna a Fontiveros, dove più tardi anche ritornerà Francisco, ma che subito se ne andranno in un altro paese, a Levaro, non lontano da Fontiveros, ma una villa un po' importante, c'era il palazzo, c'erano alcune famiglie nobili, e aveva un certo, diciamo, un certo movimento commerciale, allora la possibilità di lavorare era più facile. E sembra che inizialmente ha potuto lavorare la madre nella casa di un mercante di tessuti, che era l'ufficio che conoscevano, e lì che arriverà Francisco, il fratello maggiore, che Arevalo si sposerà anche con, con un'altra donna povera, per cui la famiglia cresce e la fame cresce, no? E perciò Francisco comincerà anche a lavorare, si dice, come trovatore e chierichetto, che a quel momento, a quel tempo, era un modo anche di guadagnarsi i bambini, i ragazzi, un po' di soldi per la vita. Ma il tempo che rimarranno ad Arevalo sarà anche molto breve. Perché? Perché la realtà economica non è sufficiente per la sopravvivenza della famiglia. Così che se ne andranno alla villa di Medina del Campo, anche vicino. Penso che visiterete quest'anno. Sì. Che a quel tempo, possiamo dire, praticamente era il centro commerciale di Castiglia. Anche a livello, diciamo, economico, dei movimenti, dei soldi, praticamente dicono che era praticamente la prima borsa in Europa, quella che è nata praticamente a Medina del Campo. Quello certamente offriva una più grande possibilità di lavoro e sopravvivenza per i poveri, no? E pensiamo che a quel tempo la società erano i nobili, pochi, i mercanti che cercavano in certo senso di avere qualche titolo nobiliario, no? E poi i poveri, che erano la grandissima maggioranza della società. Ma questo significava, e questo forse era una cosa, non so come leggere, come interpretare, no? La realtà dei poveri non era semplicemente di disprezzo, ma era una sfida anche per la società, anche nel modo di organizzarsi. Cioè, se vediamo le società a quel tempo, almeno qua nella Castiglia, no? C'erano tanti poveri, ma tante opere sociali per i poveri. Di fatto, vedrete che in Medina del Campo ci sono diversi ospedali, ci sono diversi centri per accogliere i poveri, per aiutare nelle diverse opere di carità. Ciò vuol dire che anche se, diciamo, c'era questa grande divisione sociale, d'altra parte c'era una certa sensibilità, forse per guadagnarsi il cielo, no, in un modo facile, no, di quelli che avevano i soldi, no? Ma comunque il fatto è che esisteva questa realtà. Ed è lì che passerà Giovanni della Croce grande parte della sua infanzia, adolescenza e giovinezza. E qua trova uno spazio per sopravvivere. E perciò che sottolineo qua i privilegi dei bambini poveri in una città ricca come era Medina del Campo all'epoca. Perché? Perché c'erano diversi centri di carità per i bambini poveri. Allora lì avevano l'opportunità anche di studiare qualcosa, di imparare qualcosa, ma anche di poter lavorare in piccole cose, anche se erano bambini. E vedete, Giovanni della Croce, immigrante, bambino, che deve lavorare da bambino, come in piccole cose all'inizio, no? E come chierichetto al convento della Maddalena, dovevano assistere lì alla messa. Allora a quel tempo i chierichetti avevano tanto da fare, no? Non era come oggi che diciamo che è facile portare il pane, il vino e niente più, no? I chierichetti avevano più altro da fare, no? E poi mendicare, chiedere per le strade elemosina per la scuola, per il centro di carità. E non sarà soltanto questo, no? Ma anche l'altro grande lavoro che penso che aiuterà a crescere e a maturare lo spirito di Giovanni della Croce. Cioè la povertà per lui non è un problema, perché ha vissuto sempre nella povertà. La sofferenza per lui non è una realtà lontana, perché ha condiviso la vita con la sofferenza, quella della sua famiglia, ma anche quella degli altri. E questo mi sembra che sia un aspetto molto importante per capire la profondissima sensibilità di Giovanni della Croce. Un Giovanni della Croce che tante volte ce l'hanno presentato come un uomo chiuso, ascetico, che non se ne preoccupa di se hai bisogno di questo o dell'altro, no, no, il centro, niente, il vuoto. Ma invece è tutto il contrario. Il bambino, il giovane Giovanni della Croce è qualcuno che è abituato ad aiutare, a curare i più sofferenti. In questi lavori che faceva, no? Soprattutto nell'ospedale delle Cubas, dove di solito stavano gli ammalati di sifilide. Cioè non era qualsiasi cosa, no? Ma correva anche il rischio di infettarsi, no? Cioè non è tanto il lavoro, ma la realtà di un ragazzo che si è abituato a curare gli altri. Chi ha vissuto questo, dopo non entra nel convento e se ne frega della vita degli altri. Non è qualcuno che si chiude nella contemplazione. Quello che capiti con gli altri vedranno. No, non è compatibile. Noi lo sappiamo. Chi ha vissuto la realtà sofferente degli altri non può dopo rimanere chiuso a casa sua, o nel deserto, o nel convento a contemplare Dio. Vedremo che in fondo la grandissima preoccupazione di Giovanni della Croce, in tutte le sue opere, anche in quelle che ci sembrano più ascetiche, è portarci dalla mano verso la felicità, verso l'amore. Perché Giovanni ha capito da bambino che quello che può rendere felice alla persona è l'amore. E l'unico amore sicuro che noi abbiamo è quello di Dio. È un ragazzo che è abituato a cercare di soddisfare, di aiutare ai sofferenti, cerca di andare più in là. Perciò vedete come sia importante questa esperienza del bambino e del giovane Giovanni della Croce, abituato veramente ad essere vicino ai sofferenti. Chi conosce la realtà umana della sofferenza non può illudersi, dobbiamo soffrire. No, anzi tutto il contrario. Giovanni della Croce ha lavorato per togliere la sofferenza degli altri. E noi l'abbiamo fatto diventare un uomo che vuole farci soffrire nel cammino spirituale per salvarci. Come mettere insieme quelle due realtà? È possibile. È possibile se togliamo la sensibilità del giovane Giovanni di Dietes. È possibile, se togliamo quella capacità di Giovanni di servire a chi soffre. Ma vedremo come questa realtà della vita, che non lascia indifferente Giovanni della Croce, li porta anche a fare un cammino e una strada spirituale, che non è la strada della sofferenza. Certo, ci sarà la sofferenza, ma non perché sia lo scopo della strada, ma perché nella vita vengono queste realtà e bisogna trovare il cammino per andare più in là. E prima di riposare, no? Prima di andare a fare una pausa, la vita di Giovanni della Croce, diciamo, che si muove, no? In questi centri di carità, in questi lavori, no? Per poter studiare, ma anche per poter portare un po' di soldi alla famiglia, no? Contribuire, no? Nella realtà familiare. Questa è una cosa anche molto bella in Giovanni della Croce, scusate, in Giovanni di Dietes, no? Che da bambino ha imparato a sentire profondamente quel senso di comunione, di comunità, nella quale cercano tutti di collaborare. Cioè la povertà come qualcosa che unisce di più alla propria famiglia, no? Che li fa sentire a Giovanni della Croce la cura, la vicinanza della mamma, no? Ma anche l'impegno che deve portare avanti lui per aiutare anche la mamma a portare avanti la casa, no? E anche al suo fratello. Come era buon studente, i gesuiti gli aprono le porte anche nella scuola che avevano fondato, no? E che da una parte era aperta anche ai giovani poveri. No? E qua che studia grammatica, erano gli studi del momento, non si studiavano altre cose, no? E questo sarà l'opportunità per Giovanni della Croce di entrare in contatto con la novità dei gesuiti, no? Nel modo di insegnare, no? Nel modo pedagogico di avere conto di ogni persona, no? Quella educazione, possiamo dire, personalizzata che comincia praticamente a quel momento, no? E che in certo senso contribuisce anche alla formazione e alla visione di Giovanni della Croce, nel suo modo di procedere come maestro spirituale. Giovanni della Croce ha una chiara coscienza della personalizzazione, no? Dell'aver conto della persona concreta, no? Dei numeri, no? E poi il riconoscimento della sua intelligenza e della sua bontà. Cioè Giovanni della Croce sarà conosciuto, Giovanni di Dietes sarà conosciuto in tutto Medina, praticamente soprattutto dai monasteri femminili e maschili, come un giovane intelligente e di una grandissima bontà, di una grandissima disponibilità al servizio, così che tutti andavano dietro di lui. Cioè era come la vocazione ideale, no? I gesuiti lo volevano, i carmelitani lo volevano, anche gli altri sembra che lo volevano. Beh, se volete facciamo adesso una pausa e poi andiamo avanti. Mezz'ora, facciamo.
Mezz'ora ci troviamo qua. Allora,